Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. È sempre lunedì 10 giugno sulle 18.36 e questa sera c'è il grandissimo e graditissimo ritorno di Mauro Rango di Ippocrate.org. Ciao Mauro, grazie di essere qui, come stai?
Ciao Riccardo, bene, grazie. Spero anche tu e tutti i tuoi ospiti.
Noi stiamo molto bene, ti faccio la prima domanda che va al di fuori un po' di questa diretta, però sono curioso del tuo parere sulle elezioni europee.
Non ho seguito nulla, guarda, ho saputo ieri al telefono da un amico che c'erano le elezioni, non lo sapevo. So che è difficile crederlo. Non so neanche dove sia la mia tessera elettorale, onestamente. Non è una pratica che faccio quando andrei a votare, da tantissimi anni, credo da quando ero giovane. Quindi mi dispiace se ti do una risposta di questo tipo, ma è la mia.
Me lo immaginavo.
lo so.
Passiamo alle cose più importanti, per esempio, sì. Ippocrate.org, Mauro. Allora, sono anni che ovviamente state dando un servizio alternativo a quello dello Stato e vorrei capire da te a che punto siete, come sta andando e quali saranno le evoluzioni future. Quindi fai anche un piccolo excursus su tutto quello che avete fatto e cos'è Ippocrate per chi non lo conoscesse.
Sì, in molti ancora ci conoscono come l'associazione dei medici che hanno curato il Covid. Da allora, dopo che abbiamo curato più di 70.000 pazienti da Covid, abbiamo fatto molte evoluzioni. Evoluzioni dettate dal fatto che c'erano tantissimi medici, tantissimi operatori sanitari, ma tantissimi volontari che volevano fare altro per il prossimo, per le persone che erano state aiutate, per le persone che continuavano a chiederci aiuto sia sul versante sanitario, ma anche in altri versanti, scuole parentali, attività agricole, biologiche, biodinamiche, eccetera. Quindi abbiamo provato a vedere effettivamente cosa noi avremmo potuto dare come associazione senza soldi, finanziata dal basso, quindi senza investitori dall'alto, e abbiamo fondato una scuola post-universitaria per laureati in figure di cura. Questo mese 230 si diplomeranno dopo 2 anni di corso, il diploma verrà consegnato personalmente a ogni studente da Robert Malone il 21 giugno sera, Quindi una bella occasione, una grande occasione, un'occasione importante, a coronamento, anche a premio di questi sanitari, che sono sanitari che hanno fatto una scelta ben precisa. Cioè all'epoca della pandemia, così chiamata, hanno scelto di curare pazienti, hanno scelto di pronunciarsi contro i vaccini ai bambini, sono stati sospesi, hanno pagato sulla loro pelle scelte, alcuni hanno perso il lavoro, altri se ne sono andati dal lavoro, insomma hanno fatto una scelta di campo ben precisa. Ora l'impegno è portare tutte queste persone a rispondere anche ad altri bisogni che esistono, non solo per esempio i bisogni già delle persone danneggiate, no? da uso di farmaci. E già lì abbiamo aperto già 5 centri per danneggiati da farmaci in Italia, ma aprire proprio delle strutture territoriali, lo stiamo facendo, strutture territoriali dove si possa avere ancora una buona medicina, una medicina come me la ricordo io quando ero piccolo, andavo dal medico di base, c'era un medico che mi vedeva, che sapeva chi ero, che mi visitava, che ci azzeccava anche, perché sapeva, studiava, sapeva fare il suo mestiere. Oggi questa cosa è scomparsa e vogliamo ripristinarla, vogliamo ripristinare un rapporto medico-paziente che sia naturale, normale, che sia nella normalità e nel buon senso.
Mauro, c'è un piccolo rumore di fondo, tipo un beep, tipo ti.
Non lo sento, io provo... Provo però a collegare, se mi dai un attimo, io sì. Ho un microfono, provo a collegare il microfono, aspetta.
Va bene. Aspettiamo Mauro Rango.
Si elimina perché io non sento questo beep.
Stanno disturbando le frequenze.
No, non è mai successo, vediamo. Adesso okay. Tu lo senti ancora o no?
Sparito,
bene, abbiamo risolto con questo bel microfono che mi hanno spedito per fare meglio le interviste. Eccolo qua, usato.
Allora, in molti, Mauro, ci chiedono sempre, avete delle strutture, conoscete dei medici che sono dei nostri, qualcuno che può essere anche un pediatra, che possono aiutare, ovviamente, perché? Perché tanti cittadini non hanno più alcuna intenzione di entrare all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche. Questa forma di terrore probabilmente faceva parte dei loro piani, perché io credo comunque nulla succeda a caso, abbiano sicuramente valutato tutte le possibili situazioni, ed è per questo che è anche una grandissima occasione per poter prendere la palla al balzo, come le scuole parentali nel 2017 con la Lorenzin, anche adesso per avere qualcosa di più umano. Avete già curato più di 70.000 pazienti durante il Covid, se non sbaglio. Qual è l'evoluzione?
Sì, l'evoluzione, ti dicevo, appunto, è l'apertura di centri di medicina e di prevenzione territoriale, che partiranno già l'anno prossimo. Già adesso noi abbiamo degli ambulatori medici, psicologici, ma non sono ancora questa rete avanzata di medicina territoriale, dove la persona si reca in questo centro e ha una risposta rispetto a tutte le esigenze, a tutte le problematiche a cui può andare incontro, anche a richieste rispetto a benessere e prevenzione di malattia. Quindi la mamma a casa che ha l'Alzheimer, la patologia grave della persona, l'assistenza domiciliare, ma anche prevenzione, quindi un naturopata, terapie olistiche, cioè in questo centro trova una risposta totale. Ovvio che noi non abbiamo specialisti in ogni città per ogni patologia, per cui stiamo predisponendo anche un collegamento online, in modo che se nella città X non c'è quello specialista, ci si può accedere anche tramite un collegamento, una call, ed essere seguiti a distanza.
Perché state facendo tutto questo? Mi sono sempre chiesto.
Ma perché allora credo stia nella natura delle persone, no? Quando noi partimmo, quando io lanciai quel messaggio, arrivarono tantissime persone, mi ricordo solo in Italia 300 medici. Quando dissi a questi 300 medici in riunione, avevamo fatto il sito, che cominciavamo a curare i pazienti, questi dissero no, noi no. Ho detto come voi no? No, noi non siamo qui per curare, perché la legge italiana ci dice vigile attesa e anche i nostri vertici, per cui noi siamo qui per testimoniare, per scrivere sui siti che le persone andrebbero curate e che lo Stato non lo fa. Beh, ho detto andate, perché non è il vostro posto questo. Se ne andarono tutti eccetto due medici. Il fatto di aver tenuto duro, poi siamo stati raggiunti da altri 300 medici, guarda caso, però altri 300 medici che volevano curare le persone andando incontro anche a dei rischi. Quindi ci hanno raggiunto le persone che avevano questa natura, la natura di aiutare il prossimo in difficoltà. Queste persone che avevano come loro natura l'aiutare il prossimo in difficoltà, la loro natura è rimasta tale anche dopo il Covid, per cui se abbiamo persone che sono in difficoltà per altre questioni, insomma, noi ci siamo. Ecco. Non c'è un'altra ragione, nel senso che noi faremo una convention fra 15 giorni, abbiamo avuto molte proposte di sponsorizzazioni, anche di aziende serie, di integratori seri, eccetera, però ecco, per mantenersi liberi di poter fare quello che sentiamo di fare, non abbiamo accettato nessuna sponsorizzazione, per cui alla convention nostra non vedrai scritto nessun nome dietro ai relatori.
Prima di arrivare alla convention, Mauro, sì, sono altre convention che fanno, non proprio direttamente con l'OMS, ma tramite il World Economic Forum, dove parlano di possibili nuove pandemie. Questo è un punto cruciale che ovviamente noi tutti quanti proviamo ad analizzare, se abbiano ancora il coraggio di provare a strutturare una situazione di questo tipo, però viene detto dall'alto che tutti gli stati si devono coordinare per l'arrivo appunto di queste future.
Sì, la direzione è quella. Purtroppo la questione purtroppo è che la maggior parte dei nostri simili, la maggior parte delle persone che fanno parte della nostra specie, ritengono che quelle misure siano fatte nel loro interesse e nella loro sicurezza. Per cui noi siamo veramente una minoranza. Io sento tanti dire, che stanno dalla nostra parte, che le persone si stanno risvegliando e che siamo sempre di più. Io non lo so questo. Io sono stato domenica, non ieri, ma l'altra domenica a Firenze. C'è stata una manifestazione di danneggiati da vaccino promossa da tre donne danneggiate da vaccino. Hanno interpellato le varie associazioni, noi abbiamo risposto subito e hanno risposto, credo, una quarantina di associazioni, anche di più, credo, in Italia. Quindi c'era questo volantino riempito di marchi di associazioni. Io mi sono recato a questa assemblea. Io credo che se toglievamo i danneggiati presenti, anche quelli in carrozzina, e se toglievamo tre o quattro rappresentanti di associazioni, veramente non rimaneva nulla. Cosa voglio dire? Voglio dire che già adesso i danneggiati sono rimasti soli, sono rimasti abbandonati anche da quelli che stanno, voglio dire, dalla nostra parte. Quindi va ripensata la strategia, va ripensato il modo, perché, ripeto, le persone amano sostanzialmente una cosa, la comodità. E quando le persone amano la comodità, fanno fatica ad alzarsi dal divano quando è passata la paura, la grande paura. Sicuramente si alzeranno quando si accorgeranno che ne arriva un'ondata di qualcos'altro. Probabilmente quando ci sarà l'altra ondata sarà anche troppo tardi per alzarsi dal divano, ma credo che noi abbiamo il compito di studiare anche strategie diverse di coinvolgimento e di costruzione di cose alternative.
Cosa accadrà alla convention nazionale del 22 e 23 giugno a Bagnoli, che ospiterà, tra l'altro, come già anticipato, personaggi internazionali? Qual è l'obiettivo, Mauro?
Sì, noi portiamo a Bagnoli Federico Faggin, l'inventore del microchip, del touchscreen, Amit Goswami, un pioniere della medicina collegata alla fisica quantistica, docente di fisica all'Università dell'Oregon, Robert Malone verrà, sono tutte persone che vengono in presenza, fisicamente presenti, Robert Malone, inventore dell'mRNA, ma ci saranno anche tanti altri personaggi, Monia Karam dalla Svizzera, una delle 100, considerata da Forbes una delle 100 donne più influenti nel campo dell'alimentazione, della nutrizione, ci sarà Marcello Foa, ex presidente della RAI, ci saranno insomma tante altre persone anche dalla Francia che verranno per rappresentare da una parte qual è lo stato attuale, qual è la situazione attuale, quindi a che punto siamo e dove siamo, e dall'altra parte vedere quale può essere la prospettiva di costruire un mondo diverso, in che modo noi possiamo creare una rete di imprese, piccole imprese, una rete di famiglie, una rete di scuole, una rete di persone che insieme costruiscano una città nuova, una volontà nuova di proporre un modello dove all'interno di quel modello si possa vivere diversamente, in maniera diversa. Tante realtà, solo per il fatto di aver visto la convention che lanciamo, tante realtà ci hanno contattato, realtà che hanno comunità agricole, realtà di bioedilizia, realtà di tutte quelle piccole aziende, quelle persone che lottano per il benessere della persona e che sono sole, isolate e sentono che vogliono far parte di un progetto più grande. Ecco, costruire un progetto più grande per offrire alle persone un approdo sicuro dove poter dire lì io trovo una risposta se ho problemi sanitari, trovo una risposta se voglio nutrirmi in maniera più sana, trovo una risposta se ho bisogno di un legale, di un consulente che la pensi come me, trovo una risposta se ho bisogno di qualsiasi esigenza e per cui posso scollegarmi naturalmente dal sistema.
Vedo sulla locandina dell'evento che poi pubblichiamo che si parla di un nuovo mondo ecosostenibile. Credi che sia possibile, Mauro, creare un nuovo mondo?
Credo sia estremamente difficile. Credo sia, cioè, se me la dessi al bagarino a fare le scommesse, punterei sull'altro. Cioè, credo che la probabilità di riuscita, vista la partecipazione che c'era a Firenze, credo sia molto bassa, però io e tutti i nostri associati, che sono tanti e che continuano ad essere in aumento, ci crediamo fortemente, per cui pur essendoci poche probabilità di riuscita, noi continuiamo con grande determinazione e fermezza a costruire questo nuovo mondo. Lo facciamo e lo proponiamo agli altri. Vediamo quello che succede. Già il segnale di avere riempito una sala di 600 persone, pur avendo dovuto chiedere un prezzo elevato, un costo elevato del biglietto per autosostenerci, perché con i costi, insomma, di un convegno internazionale su una location di un certo livello sono elevati, pur avendo richiesto questo, abbiamo visto che la sala, in questi giorni abbiamo fatto i conti, la sala di 600 persone è piena. Credo che questo sia già un buon risultato.
Quindi c'è tanta fame di novità e a volte molti sono rimasti, sicuramente, un po' scottati dal fatto che si poteva far breccia tutti quanti insieme in un'occasione, secondo me, irripetibile come quella che c'è stata nel 2021, e invece, come giustamente tu anticipavi, finita l'emergenza, tanti hanno riaperto le valigie, sono tornati a fare i turisti un po' all'interno di questa democrazia, Mauro. Quindi, secondo me, se tanto mi dà tanto, un'eventuale nuova pandemia potrebbe essere un toccasana per poter dare, diciamo, il colpo di grazia a un certo punto, da un certo punto di vista, e invece forse quella toccata, quel tocco di luce che serve ancora a molti di capire che c'è un ingranaggio grande, c'è tutta una grandissima, come si può dire, esposizione negativa e dittatoriale che va a toccare tutti gli ambiti della coscienza umana, non solo questo o quell'altro, che è tutto collegato. Quindi è ovvio che tutti quanti insieme, con quello che possiamo fare, ovviamente ognuno il suo, dovremmo lavorare in questa direzione, che è appunto quella di creare un mondo nuovo. Ne parliamo in tanti, però secondo me ci arriviamo. Sono più ottimista di te.
Bene, sono contento, io cerco persone ottimiste.
Allora, torniamo a Ippocrate.
Sì.
Come vedi Ippocrate tra qualche anno? Diciamo nel 2028.
Mamma mia, 2028, tanto avanti. Allora, 2028 intanto ci sarà la fondazione che è appena stata creata, Fondazione Ippocrate, che è una fondazione blindata dal punto di vista valoriale, cioè blindata vuol dire che i nostri legali ci hanno lavorato tantissimo per far sì che in nessun modo si possa scalare dall'esterno perseguendo valori diversi da quelli che sono i nostri valori. E questa fondazione prenderà in carico quello che è l'intero ecosistema. L'ecosistema che abbiamo costituito è formato dalla Federazione Nazionale dell'Educazione e Istruzione Parentale, già operativa, con già un suo presidente, che verrà appunto presentata a Bagnoli il 23 di giugno. Avremo la realtà di origini che certifica aziende sia in campo alimentare, sia in campo commerciale, sia in campo edilizio di altissima qualità e quindi che operano nell'interesse del consumatore finale. Avremo la scuola di Ippocrate che si specializzerà non solo nell'ambito, come è stato fatto fino adesso, medico e psicologico e infermieristico, ma si allargherà anche alle professioni riguardanti la prevenzione, come quella della rete dei naturopati che già abbiamo e che già trovate sul sito ippocrateorg.org. La fondazione poi ambisce, oltre che alla dimensione internazionale, perché ricordo che siamo presenti in 29 paesi nel mondo, ambisce però a essere anche un punto di riferimento per opere solidaristiche rispetto a persone che sono in difficoltà. Quindi la possibilità proprio di richiamare l'attenzione di investitori etici che vogliono investire su progetti che siano al servizio dell'umanità, cosa che ad oggi è vista come una questione impossibile. Io credo che una volta che siamo riusciti a mettere in campo un buon progetto con una buona rete e sostenibile, io credo che poi andremo anche nella direzione di trovare investitori e fondi che possano aiutare anche in questo.
Ma non pensi che, cioè, oddio, non avete paura che lo Stato o l'OMS possano mettervi i bastoni tra le ruote, essendo un argomento ovviamente molto delicato e di cui...
Ma sai, io ho visto tutte le esperienze che hanno, per esempio, siccome andavano bene, avevano un buon progetto, chiedevano l'aiuto, per esempio, un finanziamento regionale. Poi ho visto queste esperienze che alla fine fallivano, chiudevano, perché nel momento in cui chiede un finanziamento a un'istituzione amministrativa o politica, in quel momento lì poi automaticamente diventi condizionabile. Non puoi andare a chiedere se tu hai una tecnologia. Faccio un esempio, ma un esempio che è accaduto. Se tu hai una tecnologia che ti insegna a coltivare senza far l'uso di sostanze, pesticidi e erbicidi, e riesci a produrre la stessa quantità che produrresti con i pesticidi, è chiaro che nel momento in cui presenti il progetto in regione per un finanziamento, ti esponi a dei rischi e a dei pericoli. Quindi noi non abbiamo questa idea, questa intenzione di avere sussidi o richieste da parte di istituzioni. È evidente che nel momento in cui, ovvio, che cominci a scrivere un libro per le scuole, dove dici di storia per le scuole parentali, dove dici cose diverse dai libri istituzionali, ovvio che se arrivi a fare una clinica dove curi i pazienti in modo leggermente che si scosta da quelle che sono, diciamo, le direttive, è ovvio che quando capiteranno queste cose, sicuramente questo rappresenterà un problema per noi, rappresenterà sicuramente un problema, ma lo vedremo quando questa roba capiterà. Per il momento la stiamo costruendo.
Beh, siete già stati presi di mira dai vari open fact checker, credo che insomma siano molto attenti alle vostre attività, come lo sono
le nostre. Noi abbiamo ancora un medico che è sotto inchiesta dall'Ordine dei Medici di Torino per un video dove raccomandava, a nome di Ippocrate Org, raccomandava alle mamme di riflettere prima di fare il vaccino ai propri figli, a mRNA, Covid, perché il rischio-beneficio stava a favore del rischio. Quindi non faceva altro che dire una cosa scientifica e medica. È ancora sotto inchiesta, continuano a tartassarlo senza tregua, un medico di Torino. Quindi voglio dire, dopo 2 anni.
Cioè... Digli allora, ho il suo avvocato, che l'ha detto anche Paolo Mieli in diretta televisiva. Quindi c'è stato un caso, Mari, anche prima del suo.
Come dici?
Che anche Paolo Mieli ha detto una cosa simile in diretta televisiva.
Ah, non lo sapevo.
Ok, e quindi c'è già della giurisprudenza a riguardo. Vaccinazione ai bimbi. Borghi, della Lega, in piena campagna elettorale, che tu non hai seguito, giustamente, ha detto che avrebbero ripreso in mano la questione della legge Lorenzin. Oggi, che è stato ricandidato, ha ringraziato la community e non si parla più, ovviamente, di questa boutade che ha fatto. C'è qualche possibilità perché si possa tornare indietro a livello di...
Ma non sono interessati a tornare indietro, nel senso che produrre un vaccino mRNA, e lo faremo... sarà una delle cose che chiederemo a Malone nella seconda tavola rotonda. Produrre un vaccino mRNA è molto più semplice dal punto di vista produttivo, ha molti meno costi. Perché dovrebbero produrre un vaccino che costa di più a virus inattivato, cioè con le tecnologie tradizionali? Cioè, per quale ragione? Lo chiedo io a te.
Certo. Ma da quant'è che ci stanno lavorando in questa tecnologia?
Ma sulla mRNA è stato Malone a scoprirlo negli anni 80. La tecnologia lui la fece per i pazienti ammalati di cancro, per cui è ovvio che nel momento in cui hai un cancro e lotti per la vita, utilizzi anche una molecola che entri nella tua cellula e dica di fare alla tua cellula una cosa che non ha mai fatto, per cui morte per morte, insomma, la cosa la tenti. Altra questione è tradurre e trasportare quella tecnologia di Malone in ambito di vaccinazione e quindi estenderla a persone sane, ma non solo estenderla a persone sane, ma la cosa che ben mi ha spiegato Robert Malone proprio qui al ristorante a 7 chilometri da dove mi trovo adesso, che i due che hanno preso il premio Nobel per il vaccino mRNA sono i due chiamiamoli scienziati, ma fa veramente ridere da buttarsi per terra a chiamarli scienziati, sono i due che hanno modificato le due proline finali. Cioè hanno modificato praticamente la struttura chimica per renderla più stabile. Cioè, paradossalmente, se il vaccino fosse stato fatto con l'mRNA di Malone, non avrebbe causato tutti gli effetti avversi che ci sono. Siccome le hanno rese più stabili e quindi l'mRNA resta stabilmente per mesi o per anni, non si sa ancora per quanto, dentro il corpo, continua a far produrre la proteina spike. Ecco, questi due che hanno stabilizzato la proteina per rendere più sicuro ed efficace il vaccino hanno preso subito il premio Nobel. Da notare che se tu vai a vedere in tutta la storia del premio Nobel, tu prendi il premio Nobel minimo 10 anni dopo che hai fatto la scoperta, minimo. Vai a vedere tutta la cronologia, questi due hanno preso il premio Nobel immediatamente e per aver fatto uno scempio. È semplicemente una questione di ricavi economici, come la questione della vitamina D va tenuta bassa, perché se tu fai le proiezioni a lungo termine, se hai tanta vitamina D in corpo ti ammali di meno e quindi fai vendere meno farmaci. Cioè, sono proprio equazioni economiche semplici, cioè siamo numeri, siamo, voglio dire, cavi ed esperimento e numeri e purtroppo
e pessimi clienti.
Come? Sì.
E pessimi clienti soprattutto.
Sì, ma purtroppo, dimmi... purtroppo la maggior parte della gente, però la maggior parte dei nostri simili che sono dentro in Matrix, pensano di essere nel mondo reale, di vivere veramente, di essere protetti da queste persone che invece stanno facendo esclusivamente l'interesse di pochissimi, interesse veramente di pochissimi.
Allora, io penso che sia sotto l'occhio di tutti che stiamo assistendo a una situazione sanitaria davvero anomala. Però dimmi la verità, Mauro, se lo aspettavano che sarebbe potuto succedere tutto questo, quindi malori, malattie improvvise, o è stato qualcosa che
no, sapevano, sì, era tutto documentato, cioè era tutto, ma lo stanno anche vedendo nelle commissioni al Senato e alla Camera degli Stati Uniti. Noi siamo stati sia al Senato sia al CPAX del Partito Repubblicano con Trump, proprio per testimoniare, per essere presenti e vedere effettivamente, concretamente, e lì stanno effettivamente indagando, sta uscendo tutto, non è che non stia uscendo. Sta uscendo anche che i proprietari delle più grandi riviste internazionali avevano preso una vagonata di soldi, veramente una vagonata inimmaginabile di soldi per far pubblicare solo le pubblicazioni favorevoli al vaccino. Cioè sta emergendo e sta uscendo tutto questo, ma voglio dire, ormai questa cosa non è... Secondo me non è quello che la gente purtroppo erroneamente pensa, è che Fauci sia uno dei capi dei cattivi. No, Fauci è l'ultima ruota del carro. Cioè Fauci adesso lo faranno fuori se serve, se il sistema serve far fuori Fauci e dire che è stata colpa sua se ha fatto tutti questi danni e che sapeva già tutto e che è stato lui a organizzare tutto a Wuhan e che si sapeva già tutto degli effetti avversi e di quello che avrebbe causato questo vaccino e serve per l'opinione pubblica, per il sistema far fuori Fauci, faranno fuori Fauci, dopo non gli succederà niente, anzi gli daranno un sacco di soldi sotto banco. E poi al posto di Fauci si serviranno di un'altra persona, come il sistema ha sempre fatto. Cioè mi preoccuperei, nel senso, starebbe veramente cambiando qualcosa se su quel banco degli imputati andasse Bill Gates e non Fauci, ma state tranquilli che Bill Gates su quel banco lì non ci andrà mai.
Si parla sempre solo di Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Ovviamente sono le multinazionali che sono state coinvolte in Europa. Ma quelle orientali, cioè la situazione, per esempio, in Russia o in Cina, è distante, è diversa dalla situazione italiana? Cioè sono più buoni, sono più vicini ai loro cittadini o sono analoghe, secondo te, Mauro?
Allora, in Cina io non ti so rispondere al fatto se sono più buoni, più vicini ai loro cittadini, non credo i governanti sono governanti, punto. Però la Cina ha fatto una scelta ben precisa, ha fatto la scelta di utilizzare il vaccino a virus inattivato, che ha un maggior costo di produzione e ha poco o niente di effetti avversi. Di certo non ha quell'aberrazione contro natura di introdursi nella nostra cellula e far produrre la nostra cellula una cosa che non ha mai fatto e che è proprio contro natura. I cinesi hanno fatto questo in Cile, per esempio, che ancora dove gli americani avevano perso un po' la concentrazione, lì c'è stata la lotta ed è riuscito a passare per il 90% della popolazione è stata vaccinata col vaccino a virus inattivato cinese, solo il 10% ha fatto lo Pfizer. In Russia, mal consigliato, Putin gli hanno fatto un vaccino che anche quello non andava bene perché non era virus inattivato, e poi se ne è reso conto. Ma il popolo russo è un popolo che diverso dagli altri popoli, nel senso che nemmeno la metà dei russi si è vaccinata, per cui più consapevole rispetto a queste questioni, più sveglio, più legato alla parte istintuale, no? E quindi più difficile da ingannare con una certa informazione. Quindi io credo che di sicuro dalla parte russa oggi e dalla parte cinese dall'inizio della pandemia il comportamento nei confronti dei cittadini è stato un comportamento più, diciamo, corretto. Ecco, adesso anche da parte della Russia è più corretto in termini di libertà, da questo punto di vista, parlo dal punto di vista vaccinale, non parlo di altre questioni. C'è da dire però che l'intreccio è un intreccio comunque globale, perché se pensate che comunque il laboratorio è stato fatto in Cina, quel laboratorio dove si è assemblato il virus che poi ha causato questi danni, la dice lunga e fa riflettere, no?
Infatti questa è la domanda successiva che volevo farti. Sono tutti d'accordo?
Diciamo di sì, a livello di elite globali sono più o meno tutti d'accordo, sono in disaccordo nel momento in cui ci sono disaccordi economici e di potere. Allora, quando c'è un disaccordo economico e di potere, allora si fa la guerra, ma dal punto di vista di sfruttare i deboli per arricchire i ricchi, è sempre stato così ed è ancora esattamente così, per cui in quel caso lì, se c'è da togliere i poveri per dare ai ricchi, sono tutti perfettamente allineati.
Ma perché entrare all'interno della salute delle persone se hanno già tutto, Mauro? Ti sei mai fatto questa domanda?
Ma c'è da una parte. Allora, si sono legati insieme tutta una serie di interessi, c'è stata una coincidenza di interessi che vuol dire: io apparato militare posso sperimentare effettivamente la portata di un'arma biologica, differenziando i lotti e vedendo cosa combino con un virus modificato. E quindi tu capisci, per esempio, che questa componente di potere forte che c'è nel mondo, che è quella militare, dell'apparato militare occidentale, attraverso questa sperimentazione diciamo ha un risultato concreto. Prova a pensare poi la componente scientifica, cioè tutto l'apparato scientifico occidentale. Invece di fare tantissimi esperimenti a doppio cieco su cosa un mRNA comporterebbe se tu inietti e vedi cosa succede a questi dosaggi, con queste proline, con questa stabilizzazione, eccetera, avrebbe dovuto fare 20 anni di sperimentazione per arrivare invece a ottenere i risultati che ha ottenuto in 2 anni differenziando i lotti. Quindi ogni lotto era un tipo di esperimento con un vaccino ben preciso e vedeva cosa accadeva in quel caso. L'altra componente, quella finanziaria, pensa quella finanziaria che interesse economico ha avuto, nel senso che hanno fatto un'opera veramente perfetta, no? Perfetta, non hanno speso un soldo per produrre il vaccino perché le hanno fatti spendere agli stati, quindi costo di produzione zero. Hanno venduto miliardi di dollari di vaccino e senza avere rischi, perché hanno fatto firmare una liberatoria dagli stati che loro non sarebbero stati passibili di nessuna causa per effetti avversi, perché sapevano che ci sarebbero stati, e con questa operazione è stato tutto guadagno. Poi, se mettiamo in conto che anche una certa componente politica, credo, volesse anche vedere, questo io non so fino a che punto è questo aspetto, però mettiamolo in conto, una certa componente politica voleva anche vedere le reazioni sociali degli individui a certe dinamiche rispetto a malattia, paura, rinchiudere le persone in casa, e volevano un po' testare, vedere quali erano le reazioni, anche da qui hanno avuto molti dati di ritorno dal punto di vista dello studio sociale della specie essere umano pianeta Terra.
Diciamo che c'erano molteplici interessi coinvolti.
Sì, che si sono trovati d'accordo, insomma.
Per quanto riguarda invece la medicina, l'evoluzione, la sperimentazione, pensi che sia stata una sperimentazione intermedia per qualcosa di più grande, come un passaggio obbligato?
Ma sai, io guardo a quello che stanno facendo sul versante delle piante. Allora, sul versante delle piante hanno già praticamente modificato geneticamente tutte le piante commestibili. Quello che dicono che stanno approvando la legge per la modifica genetica di alcune piante, eccetera, che stanno discutendo, sono tutte balle. Le fragole sono modificate geneticamente da inizio anni 80 con il pinguino. Quindi tutti chi, io non le mangio, dico, ecco perché dico voi, tutti voi che mangiate fragole, sappiate che mangiate un po' di fragole, un po' di pinguino. Quindi il livello energetico di quella cosa che introducete, boh, come viene interpretato dal vostro corpo, non lo sa, perché conosce il livello energetico della fragola, conosce il livello energetico del pinguino, ma non conosce il livello energetico di fragola-pinguino, perché non esiste in natura. Ecco, le hanno già fatte, la soia è già tutta modificata geneticamente, insomma, mancano veramente pochissime piante, tutti quelli che dicono di avere i semi originari andrebbe verificato, stiamo vedendo, e questa cosa è veramente incomprensibile, perché non c'è una logica economica dietro. Cioè, qui c'è veramente la follia suicida di una specie, che una specie che ha congelato i semi originari alle Svalbard, pensando che poi dopo, chi verrà dopo di noi, non so, se vuole ritornare ai semi originari, perché si renderà conto che mangiando continuamente OGM poi succedono dei guai grossi, potrà ripristinare i semi originari. Quindi una follia da tutti i punti di vista. Se mettiamo in conto a questo il fatto che stanno già modificando geneticamente gli animali che mangiamo, il maiale che geneticamente modificato non prende più quella patologia lì e via dicendo, voi capite che poi noi, al di là della carne prodotta da Bill Gates, al di là dei scarafaggi, eccetera, ci fanno mangiare tutti alimenti geneticamente modificati. Quindi hanno già modificato il mondo vegetale, stanno modificando quello animale. La domanda è perché poi non modificare anche l'essere umano geneticamente. Quindi credo che comunque rispondendo alla tua domanda, Riccardo, comunque al di là delle volontà dei singoli scienziati o dei singoli politici, credo che comunque questa sperimentazione a mRNA sia l'inizio di un'escalation che porterà poi anche a intervenire sul genoma umano in maniera massiccia.
Mauro, ti ringrazio, ci vediamo alla convention di Bagnoli, ti auguro una buona serata e mi raccomando, andate avanti così. Noi ci vediamo.
Grazie Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori, buona serata.
Domani mattina alle 8 per la rassegna stampa. Ciao a tutti, grazie ancora.
Ciao.